Questa mattina mediteremo sul tema dal titolo I messaggi dal libro di Daniele. Avevo pensato di esaurire le meditazioni suscitate da questo libro col messaggio, l'ultimo messaggio che il Signore mi ha dato la grazia di poter condividere con voi. Poi invece, meditando la parola, lo Spirito Santo mi ha fatto realizzare che ci sono veramente tanti insegnamenti, alcuni di carattere storico e personale, altri di carattere profetico. Cercheremo nei vari messaggi che si succederanno di vedere sia gli uni che gli altri, perché il libro di Daniele è esattamente spaccato in due. Ci sono sei capitoli che sono di carattere storico, che fondamentalmente parlano della storia di quest'uomo e dei suoi amici, che viene deportato da Giuda, dove viveva, dalla tribù di Giuda, a Babilonia. Gli altri sei capitoli, dal 7 al 12, invece sono capitoli profetici, però è interessante relazionare alle profezie che il Signore dona a quest'uomo in un tempo storico particolare. Su questo che rifletteremo e cercheremo di cogliere anche i messaggi che il Signore vuole che noi a nostra volta, nel nostro tempo, calati nel nostro tempo, possiamo fare i nostri. Perché ci sono, vedrete, delle grandi similitudini fra il tempo di Daniele e il nostro tempo e fra i tempi di cui si parla, in particolare la statua che rappresenta i quattro regni, perché il quinto di fatto è un prolungamento del quarto, dei quattro regni di cui si parla attraverso questa statua. Quindi, siccome la parola ci invita ad esaminare le profezie, a studiarle, ad approfondirle, per trarre da queste profezie insegnamenti nostri, per noi personalmente, a questo mi sto dedicando, perché il Signore ci rallegri e ci dia al tempo stesso il timore, il senso di timore verso di Lui, verso quello che il Signore vuol fare e vuol dire alla nostra vita. Esamineremo queste verità, per questo si chiama Messaggi dal libro di Daniele, nell'intento di scoprire non tanto aspetti tecnici, a questo non sono personalmente molto interessato, questi soddisfano più la curiosità, ma più che altro le verità che il Signore desidera imprimere sulla tavola del mio e del nostro cuore, perché possiamo veramente a nostra volta consacrarci a Dio in questi tempi malvagi, senza distrazione, per fare di Lui quello che Lui ha fatto di noi, il tesoro del suo cuore. Perché se noi siamo così tanto amati, non possiamo a nostra volta semplicemente avere un interesse per la parola. C'è qui ben qualcosa di più dell'interesse, ma il bisogno proprio di consacrarci al Signore con tutto il nostro cuore. La storia di Daniele inizia nel 606 avanti Cristo con la deportazione della tribù di Giuda a Babilonia. Daniele si trova coinvolto, come Mosè si trovava coinvolto, come il Signore si è trovato coinvolto pienamente col contesto nel quale Dio lo poneva. E a volte noi potremmo dire: ma come mai un uomo così come Daniele, oppure come Mosè, per loro non c'è stata una storia diversa? Perché tutti questi uomini si sono profondamente calati in mezzo al contesto nel quale Dio li poneva. Non desideravano vivere una vita avulsa, scollata, divisa dal popolo del quale loro stessi facevano parte. Ma loro parlavano come i profeti parlavano da parte di Dio al popolo, vivendo intimamente la storia di questo popolo, le decisioni, i peccati, le miserie di questo popolo. E questo è quanto il nostro Signor Gesù ha fatto. Non è venuto semplicemente per guardare una situazione, uno scenario dall'esterno, per emettere sentenze e giudizie, ma si è fatto uno con noi. E direi che questo è il tratto distintivo di ogni vero uomo di Dio. Gli altri guardano tutto dal di fuori. Chi è estraneo guarda dal di fuori e giudica. Chi invece vive intimamente è compartecipe, come il Signore lo è stato nei nostri confronti. Quindi Il Signore aveva già decretato di deportare anche la tribù di Giuda. Israele, di fatto, sapete che Israele era diviso in due, c'era la tribù di Giuda e il regno del nord, la cui capitale era Samaria. Israele, di fatto, era già stato deportato, perché Israele è stato deportato nel 722 a.C. dagli Assiri. Il re Assiro è venuto, ha raso al suolo tutto il regno del nord e li ha riportati in Assiria, la cui capitale era Ninive. Ninive era una città forte, potente, nel commercio, ricca, prospera, e normalmente gli Assiri prendevano, trapiantavano i popoli di cui conquistavano appunto i territori e li deportavano e li portavano in Assiria. Solito metodo, cambiamento di cultura, cambiamento di tutto in modo tale che questi diventassero a tutti gli effetti assiri. Il regno assiro lascerà il posto a quello babilonese e Babilonia era la gran città. Babilonia, peraltro, la ritroviamo in tutta la parola di Dio, anche nel libro dell'Apocalisse, e vedremo che ha un significato particolare Babilonia. E Daniele viene deportato insieme con tutta la tribù di Giuda a Babilonia, in questa città. Questo avviene circa 120 anni dopo la deportazione del regno del nord, che è Israele, che erano stati deportati in Assiria. Quindi questa deportazione non è assolutamente una novità per coloro, non era una novità per coloro che meditavano la parola e che conoscevano le profezie, perché più volte il Signore aveva mandato i profeti ripetutamente e per parlare al cuore del suo popolo, perché il popolo si ravvedesse. Ma i profeti sono sempre stati bastonati, sono sempre stati disconosciuti, sono sempre stati imprigionati, come nel caso del profeta Geremia, e mai hanno trovato accoglienza da parte del popolo. La stessa cosa è avvenuta col nostro Signore. Isaia inizia il suo ministero nel 739 e Isaia va giù pari, perché se vi ricordate, quando al capitolo 6 di Isaia Isaia ebbe la visione della gloria di Dio, vide il trono, vide gli angeli, vide i serafini, e c'era una voce che lui udì chiaramente, distintamente, che diceva: chi manderò, chi andrà per noi? E Isaia disse: eccomi, manda me. Ma questo, fratelli, vale per ciascuno di noi. Cioè, noi possiamo passare la nostra vita a trastullarci con teorie che ci piacciono, ma alla fine il Signore cerca sempre qualcuno da mandare. Chi manderò? Chi andrà per noi? Cioè, chi mi darà la propria vita e il proprio cuore perché io possa edificare e costruire? Così, nell'anno della morte del re Uzia, figlio di Amazia, un grande re, in quell'anno Isaia ebbe una visione. Questa visione riguardava il regno di Dio e il Signore gli parlò. Leggiamo anche dal libro di Isaia, al capitolo 6, quello che il Signore disse a Isaia. Perché prima lo consacrò purificando le sue labbra, perché lui disse: io abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il re, come posso sussistere? Allora il Signore lo purificò le labbra per mezzo di un carbone ardente tolto con le molle d'in sull'altare. Con questo, dice, mi toccò le labbra. Versetto 9 dice: ed egli mi disse, quindi il Signore gli indica la chiamata: vai e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi in guisa che non vegga con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda col cuore, non si converta e non sia guarito. E io dissi: fino a quando, Signore? Ed egli rispose: finché le città siano devastate, senza abitanti, e non vi sia più alcuno nelle case, e il paese sia ridotto in una desolazione. Finché l'Eterno abbia allontanati gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese, e se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto, ma come al terebinto e alle querce, quando sono abbattuti rimane il ceppo, così rimarrà il popolo come un ceppo una progenie santa. Quindi è chiaro che dopo aver detto manda a me, si trovò di fronte a una chiamata veramente pesante, dura, perché si trattava di fare esattamente questo, non di sperimentare grandi vittorie, no, non era quello il tempo, perché l'ira di Dio, leggeremo più tardi, era arrivata al colmo, non ne poteva più il Signore. E quindi a questo punto dice: ti mando per chiudere i loro occhi, ti mando per chiudere i loro orecchi, perché vedano ma non vedano, odano ma non intendano, perché il loro cuore non si converta e io non riesca a guarirli. Perché effettivamente questa è la situazione, questo è lo scenario. Dice: ma questo fin quanto durerà questo processo? Dice: è comprensibile che Isaia sia spaventato dopo aver detto manda me. Ebbene, dice, questo processo durerà fin tanto che io non farò piazza pulita di tutto Israele e Giuda, praticamente. Quindi è chiaro il messaggio del Signore già nella chiamata di Isaia. Vai a questo popolo e digli questo. E questo è fondamentale, questo sta a significare che noi non possiamo sempre solo portare messaggi di pace, pace, come facevano i falsi profeti, che dicono pace, pace, mentre non c'è pace. La realtà è che oggi purtroppo viviamo, sia fuori dalla Chiesa, ma anche purtroppo dentro la Chiesa, un tempo di grande, grave, dolosa lontananza da Dio. E Daniele ci indicherà esattamente quali sono le cause, quali sono le motivazioni per cui siamo flaccidi, siamo deboli, siamo sempre inquieti, sempre dolorosi, spaventati, impauriti. Allora, la deportazione di Israele che avvenne nel 722 dagli Assiri è descritta in Seconda Re capitolo 17. Il re Assiro, dopo aver svuotato la capitale del Regno del Nord, Samaria, cosa ha fatto? Ha preso babilonesi e tutti quelli che vivevano in certe città della Siria e li ha trapiantati a Samaria. Dice: questa è la vostra capitale, questo è il vostro punto di forza, è la vostra gloria. Bene, io vi porto via completamente. Ma guardate bene la strategia del nemico. Vi tolgo tutto quello che costituisce la vostra gloria. E cosa dice la parola di Dio in Giovanni capitolo 10? Che il diavolo è un ladro che viene per rubare e ammazzare. Quindi non pensiamo che questi eventi che hanno un certo carattere bellici che siano da attribuire alla forza di uno o dell'altro. Dietro c'è il piano di Dio e la volontà di Satana di distruggere. E il Signore gli lascia la porta aperta quando evidentemente questo deve poter avvenire. Quindi gli Assiri prima, pensiamo all'evento di Sennacherib, quando al capitolo 36 di Isaia lui si avvicina a Gerusalemme, ma Giuda viene preservata dal Signore, e anche questo era un messaggio. Dice: ti ho scampato prima dagli Assiri, avevano già conquistato 46 città di Giuda, avevano praticamente gli Assiri preso tutto il territorio, erano arrivati alle porte di Gerusalemme, e in quell'episodio meraviglioso dove 180.000 Assiri, 85.000 mi sembra, vengono letteralmente spazzati via dal Signore, e tutto Giuda questo l'aveva visto. Quante volte noi abbiamo visto la mano di Dio liberatrice nella nostra vita, che è intervenuto con miracoli, con braccio steso, con mano potente. E Giuda aveva visto, ma non aveva visto, come dice Isaia. Avevano udito, ma non avevano udito, perché alla fine il risultato era che erano come quelli di cui parla l'apostolo Paolo in Timoteo, che odono sempre senza mai pervenire alla conoscenza della verità. E la verità è una persona, non sono delle teorie. Allora è fondamentale proprio che riflettiamo su questo. Il popolo di Dio aveva visto ma non aveva visto, aveva udito ma non aveva udito. E noi non è che siamo poi tanto diversi, siamo fatti della stessa pasta. Che non ci inganni la nostra carne ritenendo che noi siamo più maturi, perché credete, ci troviamo al tempo di Laodicea, che non vogliamo essere completamente della terra, perché noi non ci sporchiamo, ma non vogliamo essere neanche completamente del cielo. Esagerazione in un senso, esagerazione nell'altro senso. Quante volte ho sentito parlare di esagerazione anche dai credenti? Sì, ma non esageriamo. Un po' di qui, un po' di là. Così va bene. Equilibrio. Questo non è equilibrio. Questa si chiama carnalità. Allora, il re Assiro aveva svuotato la capitale del Regno del Nord e aveva trapiantato i suoi. È semplice. Cosa fa il diavolo? Ruba, toglie, rade al suolo e poi ci mette del suo. Cosa ha fatto in Eden il maligno? Ci ha rubato la gloria che Dio aveva preparato per noi. C'era un albero il cui frutto dava la vita. Ma no, lui è venuto con l'inganno, con la bugia e la menzogna e ci ha impedito di ricevere la vita gloriosa di Dio, lo scopo per cui siamo stati creati. Così il nemico, in questo caso l'Assiro prima e poi dopo il babilonese, faranno esattamente la stessa cosa. Sono andati, hanno rubato. Quanto permettiamo al diavolo di venire nella nostra vita e di rubare e di portar via la gloria, la bellezza per cui siamo stati creati? In diverse preghiere questa mattina abbiamo detto che il Signore è bello, bello il suo carattere, bello il suo cuore, bello il suo pensiero, belli i suoi piani, tutto in Lui è bello. Quando li trapiantò appunto in Samaria al posto di Israele. E quando i figli di Dio non abitano il paese coltivando la fedeltà, come dice il Salmo 37, allora c'è un problema. Quando non viviamo la fedeltà del Signore nel paese delizioso che Dio ci dà. E sapete, noi abbiamo un paese delizioso, ma non lo vediamo. Io faccio sempre un semplice esempio. Mio padre diceva spesso la fame del 40, no? Io sono nato un po' dopo del 40, ma lui quando raccontava quello che succedeva nel 40, che quando in una famiglia c'era un'arancia, si divideva perché era una gioia. No? Quando c'era poi un dolcetto, si faceva festa, no? Perché c'era un periodo di carestia, di indisponibilità, di difficoltà. Noi oggi di cosa ci lamentiamo? Forse perché non abbiamo l'ultimo telefono che è uscito. Vergogniamoci. Cioè, vergogniamoci. Vergogniamoci. Semplicemente. Hanno disprezzato il buon paese dove scorre il latte e il miele. E se i nostri fratelli, quelli che nelle arene romane venivano messi in bocca ai leoni semplicemente perché li avevano trovati, che si ritrovavano in un certo sepolcro, in una certa caverna, in certi luoghi, perché ritrovarsi fra cristiani significava imbattersi nel giudizio dell'impero romano, quando li prendevano famiglie intere, mogli, uomini, padri, madri, figli, e cacciati in bocca ai leoni. Se questi potessero oggi guardare e vedere la libertà che noi abbiamo, ci direbbero ancora un'altra parolina: vergognatevi. Vergognatevi. Perché noi tutte le volte che dovevamo trovarci sapevamo che rischiavamo la vita, ma trovarci fra di noi per adorare il Signore, per stringerci a Lui, era la cosa più importante. Significava tradire il Signore, non i fratelli. Vergognatevi, ci direbbero, forte, gridando. Hanno disprezzato, dice la parola, il buon paese che io ho dato loro. Qual è il nostro buon paese? Molto spesso andiamo alla ricerca della città che offre maggiori vantaggi, esattamente come Lot, o maggiori luci che luccicano. Anche i missionari, dice, ma dove andrò a fare il missionario? Aspetta un attimo, allora qua, qui no, qui no, qui sì, qui si sta bene, qui si può vivere tranquillamente, serenamente. No. Perché i missionari di una volta sono scomparsi. Quelli che veramente chiamati dal Signore, non si preoccupavano, come Stud, di andare, lasciare una casa comoda per andare là dove Dio lo chiamava, come il Signore. Non ha cercato la comodità, ma è andato dove il Padre l'ha chiamato. Hanno disprezzato il buon paese, la casa che Dio ci dona. E se non abitiamo il paese coltivandone la fedeltà, poi non ci lamentiamo se il nemico viene, ci strappa tutto e non sappiamo neanche più chi siamo e iniziano i dolori nella nostra vita. Perché poi qualcun altro abiterà comunque il paese. I paesi non rimangono mai vuoti. Questo per dire che il nostro cuore non rimane mai vuoto, è abitato da qualcuno, o dal Signore o dal nemico, che viene con i suoi idoli, con le sue passioni, con le sue concupiscenze. E noi abbiamo un buon paese. Qual è il nostro buon paese? È la Chiesa, colonna e base della verità. Personalmente, anche quando nevica, che ci sono delle difficoltà, come stamattina che ci sono circa 10 centimetri di neve nella nostra zona, e magari trovo delle difficoltà qualche volta perché è notte, sta nevicando forte, c'è ghiaccio, allora telefono dicendo rischio di rimanere impantanato nella strada e quindi non vedo, ma mi sento sempre in colpa. Faccio sempre fatica a fare quella telefonata, a dire non vengo. Trovo un senso di disagio dentro di me. Come quando telefonavo al lavoro che dicevo non sto bene. Uguale. Perché? Perché potere fare una cosa e non farla è grave. È un'opportunità mancata. Ripeto, potere fare una cosa e non farla è grave. Perché se il Signore ci dà la grazia di poterla fare, noi dobbiamo farla. Perché chi non fa il bene pecca, dice la parola. Forse al peccato diamo un valore, un significato diverso da quello che Dio vi dà. Ma se io ti do la grazia di poter fare una cosa, tu falla. Ma poi mi stanco. Voi conoscete un atleta che ottiene risultati di qualità senza stancarsi? Io non lo conosco. Sarebbe assurdo che un atleta voglia saltare l'ostacolo a 2,20 m e poi non si allena. E quando si allena c'è dolore, c'è fatica. Mentre ci alleniamo i muscoli sono indolenziti e normalmente tendiamo a voler finire il prima possibile tutto quello che ci costa fatica. Perché siamo causa del peccato dei pigri indolenti? Penso a me, eh? Siamo tutti fatti della stessa pasta. Ma quante opportunità mancate? Martedì, giovedì, domenica. Martedì, giovedì, domenica. Martedì, giovedì, domenica. Un paese che rimane deserto, desolato. Cosa dirà il nemico? È terribile. Qualche volta ho sentito dire non vengo perché mi annoio. Preferisco francamente un'affermazione sincera, onesta come questa, piuttosto che trovare delle altre motivazioni. È vero, a volte anch'io mi annoio. Ma come rispondiamo alla noia? E sapete, quando mi annoio non è colpa del fratello che parla, ma è colpa sempre mia. Perché se mi annoio vuol dire che c'è qualcosa nel mio cuore che non va. Allora, se la noia viene resa oggetto di maggiore credibilità di quello che la parola di Dio dice, vuol dire che la noia ha avuto il sopravvento su di me. Vuol dire che ho preferito dare credito a quello che il mio cuore mi propone, cioè un senso di noia, piuttosto a quello che la parola di Dio dice. Perché la parola di Dio dice che la Chiesa è un buon paese. Allora io do credito alla noia, oppure alla mia ritrosia, alla mia indisponibilità, oppure do credito alla parola di Dio. E questo è un fatto importante, perché qui stiamo parlando delle motivazioni per cui il popolo di Dio è stato deportato. E la storia, le cose scritte per là dietro, sono state scritte per nostro ammaestramento, affinché impariamo la giustizia e riteniamo la verità. Un popolo non è un popolo se non fa tesoro di quello che è successo per là dietro. È tutto un bagaglio che serve per la nostra crescita, emancipazione, sviluppo. Quindi mi annoio, perfetto, questa è la situazione, ma io porterò questa noia davanti al trono di Dio. E gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, abbi pietà di me, salvami dalla mia noia. Perché questa noia vuol dire che c'è qualche cos'altro che il mio cuore anela. Scende a livello di noia ogni evento, ogni situazione, ogni persona, ogni ambito che non è al primo posto nel cuore. Cioè, se in sostanza, al primo posto nel mio cuore vi è una certa idea, vi è un certo peso, un certo problema, tutto il resto è noia. È così. Allora vuol dire che cerco dell'altro e sono attratto da qualche cos'altro, e la casa del Signore, la comunione con i santi, la meditazione della parola è noia. Devo dire la verità, qualche volta è successo nel mio cuore, nella mia vita. Ma per la grazia del Signore so molto bene che questo dipende da me, è colpa mia. Normalmente lo sviato di cuore dà sempre la colpa a qualcun altro. Ma chi veramente vive alla presenza del Signore, nella casa di Dio, non è un irresponsabile, ma sa che la colpa è sua. Gesù ha detto: è colpa mia, eccomi, prendete me. Daniele, vedremo, dirà esattamente la stessa cosa: è colpa mia. È proprio perché si umiliò in questa maniera che Dio mandò un angelo che con rapido volo gli fece conoscere il piano di Dio. Perché a volte non ci sono degli angeli che ci comunicano il pensiero, la volontà di Dio? Perché semplicemente siamo annoiati, perché semplicemente viviamo in altri mondi, in altre sfere, altri interessi, ma il Signore non è l'interesse primario del nostro cuore e della nostra vita. E allora nasce la noia. Leggiamo in Seconda Cronache al capitolo 36, dal versetto 11, e qui vediamo le motivazioni della deportazione di Giuda ora, dopo quella di Israele. Seconda Cronache, capitolo 36, versetto 11. Vi prego di porre attenzione proprio a ogni singola parola, perché questo è un capitolo mirabile che spiega esattamente, il Signore identifica esattamente le motivazioni che danno luogo alla deportazione a Babilonia della tribù di Giuda, avvenuta, ripeto, nel 606 avanti Cristo. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno, del suo Dio, e non si umiliò dinanzi al profeta Geremia che gli parlava da parte dell'Eterno. E si ribellò pure a Nebuchadnezzar, che l'aveva fatto giurare nel nome di Dio. E indurò la sua cervice e il suo cuore, rifiutando di convertirsi all'Eterno, all'Iddio di Israele. Tutti i capi dei sacerdoti, il popolo, moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà, seguendo tutte le abominazioni delle genti, e contaminarono la casa dell'Eterno, che egli aveva santificata a Gerusalemme. E l'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, sprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò né giovane, né fanciullo, né vecchiaia, né canizie. L'Eterno gli diè nelle mani ogni cosa. Nebuchadnezzar portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno, i tesori del re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dettero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. E Nebuchadnezzar menò in cattività a Babilonia quelli che erano scampati dalla spada, ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figliuoli fino all'avvento del regno di Persia. Affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, al capitolo 25 in particolare, ma anche al 21, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati, difatti esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione finché furono compiuti 70 anni. Allora, è importante questo capitolo 36, perché vedete, ci dice chiaramente cosa era avvenuto. Facciamo un passo indietro, perché oggi non parleremo particolarmente del libro di Daniele, ma vedremo le condizioni che hanno determinato la deportazione. Al capitolo 34 si parla di un re meraviglioso, forse uno dei re più stupendi che il Signore ha messo sul trono di Giuda, ed è Giosia. Giosia, Sedechia era nipote di Giosia, perché poi, morto Giosia, c'è il figlio Gioiachim e gli altri fratelli, si succedono diversi regni, ma tutti fanno quello che è male agli occhi dell'Eterno. Poi si arriva a Sedechia, e Sedechia vediamo che addirittura è duro di cuore, al punto che fa imprigionare il profeta Geremia, che gli diceva la verità da parte del Signore. Si illudeva, ma questo lo vedremo più tardi, si illudeva di una potenziale, possibile liberazione dai babilonesi, liberazione che non ci fu mai. Quindi Giosia era un uomo veramente timorato, perché nonostante il padre, non Ammon, non camminasse nelle vie di Dio e avesse fatto il male agli occhi di Dio, Giosia aveva nel cuore, cominciò a regnare che aveva solo 8 anni, ma aveva nel cuore il desiderio di fare veramente la volontà di Dio, perché amava il Signore. Giosia, dice la parola, fu giusto, al capitolo 34 delle Seconde Cronache, e camminò nelle vie di Davide, suo padre. La parola dice camminò nelle vie di Davide, suo padre, non può dire che camminò nelle vie di Ammon, suo padre. Gloria al Signore quando noi camminiamo nelle vie dell'unico padre che abbiamo. E al tempo era Davide il padre, era Davide il pilastro che aveva determinato una svolta fondamentale rispetto a Saul, ma anche rispetto a Salomone. Non troverete spesso camminò nelle vie di Salomone, no, ma di Davide sì, perché Davide aveva un cuore per Dio. La sua vita era camminare col Signore. La sua vita era vivere alla presenza di Dio. E questo è fondamentale. Questo è quello che dà scopo e valore ai nostri giorni. Vivere con Lui, camminare con Lui. Ammon, il padre di Giosia, non la pensava così e quindi si dette all'idolatria. Idolatria che oggi per noi ha significati e valori molteplici. Ma non pensiamo semplicemente perché non abbiamo una statua, un idolo davanti al quale ci inchiniamo, che noi non siamo idolatri. Questo sarebbe un inganno satanico. Ci sono tante forme di idolatria, ma lo vedremo nel corso di questi messaggi. E noi abbiamo due padri. O Dio, colui che ci ha fatti, che ci ha creati, o Satana. Ciascuno di noi ha una paternità, cioè c'è qualcuno che determina in noi passioni, desideri, e questo qualcuno o è Dio o è il nemico. Non c'è un'area intermedia come pensava nell'Odicesi, che dice noi conosciamo tutto, siamo a posto. No, non c'è un'area intermedia. O è Dio che ispira, guida, conduce, infonde nei cuori passioni, desideri, gioie, allegrezza, quella dello Spirito Santo, oppure è il nemico che come un ladro strappa e stirpa completamente il grano che Dio mette, cioè la presenza del Signore, e semina solo zizzanie. A quel punto, se crescono le zizzanie, noi ci troviamo già impantanati, perché i pensieri che il maligno suscita sulla tavola del nostro cuore sono pensieri opposti, che hanno a che fare col mondo. Dice, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è lui, è inutile che ci inganniamo. E dobbiamo anche essere onesti e dire sì, prevalentemente amo il mondo. Il mondo è la fonte della mia gioia, del mio pagamento. E allora dobbiamo sapere che chi ci possiede, chi dirige, sono proprio quelle orde di spiriti ribelli, nemici a Dio. E noi o ci giudichiamo, oppure non c'è soluzione. O ci giudichiamo, oppure non c'è soluzione. Giosia riconobbe che suo padre era stato ispirato e guidato dal nemico. Quando Gesù al capitolo 8 dice ai farisei, lo so io chi è vostro padre, non è Abramo. Però loro erano super convinti che il padre loro era Abramo. E chi li smontava? Dice, no, il padre vostro non è Abramo, voi avete un padre che è il diavolo, il maligno, e volete fare i suoi desideri. Tante volte noi pensiamo, ma desidero tanto quella cosa, ma sei sicuro che sei tu a desiderarla? Dipende chi ci possiede. Se ci possiede il Signore, Lui ispirerà nei nostri cuori i Suoi desideri, che normalmente non hanno al centro noi stessi, ma hanno al centro la Sua gloria. Quando invece ci ispira il nemico, quello che ha importanza siamo noi. Quello che dobbiamo fare, i nostri interessi, i nostri piani, i nostri progetti, noi. E questo al capitolo 14 di Isaia ci dice chiaramente che la paternità di questa fonte ispiratrice è diabolica, è Satana, il nemico di Dio. Lo so benissimo che a volte non ci sentiamo di fare le cose, ma la parola di Dio dice in Isaia capitolo 26 che a colui che sta fermo nei suoi sentimenti, perché confida nel Signore, cioè si fida di Dio, tu gli conservi la pace. Perché invece di fidarsi dei suoi sentimenti, si fida della parola del Signore. Allora, il Signore ha detto chiaramente ai farisei che volevano fare la volontà del padre loro, che il padre loro non era Abramo, ma era il nemico. Giosia camminò nelle vie di Davide, suo padre, ispirandosi a Davide, di cui leggeva i salmi e di cui conosceva la storia e la fedeltà. Fu fatto re che aveva soltanto 8 anni. A 16 anni, dice la parola, cominciò a cercare Dio. E com'è bello cercare il Signore. Io credo che quanti siamo figli di Dio l'abbiamo sempre cercato. Se io guardo indietro nella mia vita, ho sempre cercato di capire il senso della vita, perché nascere, perché morire. Ho avuto un amico d'infanzia, suonavamo insieme l'organo, andavamo insieme a scuola di musica nello stesso posto, e lui è morto di leucemia che aveva poco più di 10 anni, ed è impressionante. E io ricordo quando l'ho visto morire, già al tempo mi chiedevo, ma che senso ha la nostra vita? Ricordo il pianto dei genitori al funerale, le lacrime, ed è impressionante. Perché viviamo? Sapete quante volte da adolescente me lo sono chiesto? Perché vivere? Perché essere condannati a vivere per poi morire, soffrire e morire? Se noi poniamo al centro noi stessi non capiremo mai niente. Ma se noi rimuoviamo noi stessi, che siamo estremamente ingombranti con tutto l'egocentrismo che ci caratterizza, allora potremo ricevere una parola dal cielo di Dio. Ma finché ci siamo noi non c'è parola. Ma dobbiamo letteralmente non avere fiducia in noi stessi, nei sentimenti, in quello che proviamo, in quello che sentiamo, ma fidiamoci solo della parola. Se, ripeto, la parola dice qualcosa di diverso da quello che io aspiro, desidero, facciamo quello che la parola di Dio dice, perché viceversa ci mettiamo veramente nelle sabbie mobili. Non è possibile fare l'una cosa e l'altra, non potete amare Dio e Mammona. E se l'amore del mondo è in voi, non vi è l'amore del Padre. Le due cose sono in aperto contrasto. Giosia cominciò a cercare Dio. A 20 anni cominciò a purificare la casa di Gerusalemme. Noi ci possiamo chiedere da cosa? È interessante vedere, leggere il capitolo 34. Meditiamolo. Perché cosa cominciò a fare? Partì dagli alti luoghi. Cosa erano gli alti luoghi? Gli alti luoghi erano luoghi dove il popolo fondamentalmente si proponevano questi alti luoghi in sostituzione al Tempio di Gerusalemme. Perché anche là si cercava la presenza del Signore, anche là si adorava Dio, solo che unitamente all'adorazione c'era tutta una serie di giochi, di divertimenti, di svaghi, per cui vengono nella parola di Dio sempre classificati come un momento di idolatria, gli alti luoghi. Gli idoli d'Astarte, le immagini scolpite e fuse, perché le immagini venivano sia scolpite che fuse. In sostanza il popolo cercava il divertimento, cercava le emozioni religiose. Giosia, sapete cosa faceva? Aveva soltanto 20 anni, faceva demolire tutti questi luoghi e lui presenziava, era presente quando questo avveniva. E poi spargeva la polvere di questi luoghi sulle tombe anche di quelli che erano idolatri e che venivano quindi giudicati. Ma questo è importante perché l'azione di purificazione del popolo di Dio partì dalla demolizione. Ora, se noi veramente aneliamo e desideriamo un risveglio, questo risveglio non può che partire dalla demolizione. Scusate, ma chi è che può costruire una casa nuova se prima c'è un'altra mezza diroccata? Normalmente cosa si fa? Arriva l'impresa e dice: guardi, bisogna tirarla giù. Ma mi piace così tanto, non è possibile. No, dice: guardi, la spesa non vale l'impresa, tiriamola giù. Il Signore fa la stessa cosa, deve prima demolire il vecchio per poter edificare sul nuovo. Glielo permetteremo. Ma proprio anche quella cosa lì, sono così affezionato. Demolire. Piazza pulita. Iniziò la demolizione. Se non demoliamo, cioè se non facciamo spazio alla ricostruzione, i nostri idoli diventano ingombranti e non c'è posto per la santità, per la volontà di Dio, né tantomeno per il suo regno. Saremo condannati a parlare di queste cose, ma senza viverle. Perché semplicemente non abbiamo accettato le condizioni di Dio, che prevedevano una completa demolizione. Provate a pensare a una casa costruita sulle vecchie fondazioni, di mattoni che si sbriciolano, di qualcosa che è precario, è instabile. Chi è quel pazzo che va a costruire? Dice il Signore: badate bene prima di cominciare a edificare una torre, che veramente la vogliate edificare. I nostri idoli sono troppo ingombranti e non c'è posto per il Signore. Sapete un idolo per eccellenza qual è? Voglio fare quello che voglio io. Secondo voi è convertito uno che dice voglio fare quello che voglio io? Per me no, per la luce che il Signore mi dà nella sua parola. Vai dove ti mena il cuore, no? C'è questa frase poetica. Ma il Signore dice: prendete su voi il mio giogo. Quando uno è giocato al Signore non può fare quello che vuole lui. Sì, perché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili. Ora consacratevi a Dio. Ma questa parola consacrazione a Dio la possiamo vivere ingannati dal nemico nella sua accezione più negativa. Essere costretto. Ma chi meglio di lui, fratelli e sorelle, sa cosa è bene per noi? Un bambino si lamenta col padre perché il padre gli impedisce di fare una certa cosa. Ma secondo voi un padre odia carne della sua carne? Il Signore ci odia che siamo suoi, che Lui ci ha fatti. Non è volentieri che noi ci lasceremo ispirare, guidare da Lui e gli diremo: Signore, io sono stato un fallimento su tutti i fronti, ma ora affido a Te la mia vita, la mia mente, il mio cuore. Che non vuol dire non fare certe cose. Poi ingannati, pensiamo: ma poi dopo mi consacra lui, devo fare quello che vuole. Sì, certo, ma quello che vuole lui è buono. Guardate la vita di Daniele. Daniele non mancò di nulla. E lo vedremo nei messaggi che il libro di Daniele saprà darci, gloria al Signore. Allora, demolire, ma se poi costa sacrificio. Sì, costa sacrificio. Questo è certo. Avete mai visto una candela che illumina senza consumarsi? No. Gesù è stata la candela, come lo è stato prima anche Giovanni Battista, ardente e splendente, che si consumava per la gloria di Dio. Noi ci possiamo consumare per le nostre concupiscenze, oppure ci possiamo consumare e spendere totalmente per la gloria di Dio. Quante volte qualcuno mi ha detto: stai sprecando la tua vita. Ma che meraviglia dare il nostro tempo, la nostra mente, il nostro cuore per essere un tempio santo a Dio. Non c'è, fratelli, una via di mezzo. Non esistono vie di mezzo. O siamo di Dio o siamo degli spiriti ribelli, del nemico. E non ci inganniamo, perché anche i credenti sono posseduti dagli spiriti ribelli, eh? Lo dice la parola, ma non è il nostro tempo, non è il nostro tema oggi. Quindi deporre la propria vita e demolire costa sacrificio. Lo stesso di cui parla l'apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 3. Però non costa sacrificio quando le cose che prima per noi erano preziose diventano spazzatura. Tutti noi ringraziamo se qualcuno porta via di casa nostra la spazzatura, no? Perché la spazzatura è maleodorante, è fastidiosa e nessuno la vuole. Né tantomeno quando l'oro diventa orpello, non ce ne facciamo niente. Allora, questo processo lo può realizzare soltanto il Signore nel nostro cuore. Noi a volte siamo drogati dal mondo. E quando un drogato si deve liberare dagli effetti della droga, gli costa fatica, perché la crisi di astinenza è dolorosa, sia per un drogato di droghe varie, sia per un drogato di fumo. Ho visto qualche volta qualcuno che gli tremavano le mani. Dice: guarda, sto lottando. È una lotta! È una lotta! Non dobbiamo immaginare che camminare per fede sia essere portato sempre sulle ali e avere sempre sentimenti. No, spesso è una lotta. Quando questa mattina ho suonato la sveglia a una certa ora, grazie a Dio non suona mai perché mi sveglio prima, ma è una lotta, perché è freddo e buio, è una lotta. Ma alla fine benedico il Signore. Quando parto di casa che ci sono delle difficoltà, è una lotta, ma alla fine benedico il Signore. Quando mi sembra di non capire niente di quello che il Signore mi sta dicendo nella parola, come qui non sapevo da dove iniziare in questo messaggio, è una lotta. Ho combattuto diversi giorni, non sapendo neanche come inquadrare le cose. Però ho detto: Signore, io desidero mettere non soltanto la testa, ma tutto me stesso in questa parola che tu mi stai dando. E pian piano arriva la strada. Prima si aprono le porticine e poi si apre tutto il portone. E finalmente vediamo. Ma fino a ieri sera. Allora è fondamentale, portiamo al Signore, ma non diamo credito assoluto alle reazioni dei nostri sentimenti, della nostra volontà, del nostro cuore malvagio, ma portiamole a Dio, presentate voi stessi come di morti fatti viventi, dice Romani capitolo 6, i vostri corpi in sacrificio vivente, Romani 12:1. Perché questo è quello che il Signore vuole, sa benissimo. Saremmo falsi a dire che non siamo combattuti, che non siamo attaccati, aggrediti e dalla noia e da tutte le forme di piacere e di concupiscenza. Io per primo. Non ci sono marziani in mezzo a noi, ci sono persone normalissime. Ma gloria al Signore, a quel punto noi possiamo dire: Signore, mi fido di te, a colui che è fermo nei suoi sentimenti. Non si lascia da questi dominare, sopraffare, tu gli dai la pace perché confida in te. Altrimenti che cos'è la fede? Se ci sentiamo sempre trasportati, a quel punto non è più fede, perché semplicemente facciamo quello che sentiamo. A colui che sta fermo perché riposa e dimora in te e confida in te, allora si fida di te e non dei suoi sentimenti, tu gli dai la pace. Ma qual è la fine a cui conducono i piaceri della carne? La morte e la deportazione. Assecondiamo pure la nostra pigrizia, come purtroppo spesso accade in mezzo a noi, assecondiamo pure la nostra pigrizia e noi saremo distrutti, deportati. Il prossimo messaggio spiegherò meglio che cosa vuol dire essere deportati per noi oggi. E ci sono degli esempi nella parola che dovrebbero suscitare in noi un timore veramente che a volte non abbiamo. La morte, la deportazione. Giosia ha fatto demolire tutti i luoghi in cui si celebravano idoli stranieri. A 26 anni diede ordine di restaurare la casa di Dio. E sapete, al Signore piacciono molto i restauratori. In Isaia 58 dice: se tu invece di fare i tuoi affari, di seguire il tuo cuore, ti consacri alla volontà di Dio, la tua luce si leverà nelle tenebre. La notte oscura sarà come un mezzodì per te. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua anche nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente in cui non manca mai l'acqua. I tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato riparatore delle brecce, restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. C'è un paese che deve essere abitato, fratelli e sorelle, non desolato. E ci sono dei muri, delle mura di cinta che presentano dei fori, delle crepe, vanno riparati. Servono dei muratori, servono degli operai che mettano mano all'aratro. Le strade che conducano al regno di Dio sono state rovinosamente devastate dal nemico. Servono dei riparatori, servono dei restauratori dei sentieri per fare in modo che tutti vadano al paese, al buon paese, dove scorre il latte e il miele. Qual è il buon paese per noi dove scorre il latte e il miele? È la Chiesa. E quando la Chiesa non ci sarà più, dice la parola di Dio in Tessalonicesi, allora il diavolo avrà campo libero. Ma fin tanto che c'è la Chiesa, c'è chi ritiene le potenze demoniache, perché nel nome di Gesù noi siamo più che vincitori. Se conosciamo la potenza che Gesù ci ha trasferito, possiamo nel nome di Gesù sgridare le orde nemiche, usare la spada dello Spirito, brandirla con potenza e nel nome di Gesù essere più che vincitori, perché per questo il Signore ha trionfato per noi sulla croce e per questo siamo stati creati, non per essere dei pappamolla, delle donnette. Non mi sento, ci devo pensare, non lo so, ci saprò rispondere. Passi lunghi e ben distesi, nessuno le vuole queste persone. Allora è fondamentale che noi possiamo veramente dare al Signore il nostro cuore, perché i sentieri siano restaurati, perché le strade che conducono al Signore attraverso la nostra vita siano chiare e noi stessi non essere un motivo di interdizione e di confusione, come lo era il popolo di Dio. Nel corso dei lavori nella casa di Dio fu trovato il libro della legge. Perché attenzione, quando siamo nella casa di Dio troviamo il libro, ma se non siamo nella casa di Dio non troviamo proprio niente. Nel corso dei lavori, cioè mentre si lavorava, fu trovato il libro. E questo è meraviglioso. Nel corso dei lavori. Non mentre erano a prendere il sole da qualche parte, ma mentre si lavorava, trovarono il libro. Ciao cara Rosa. Mentre si lavorava trovarono il libro. E fu portato a Giosia il libro. E sapete, Giosia lo lesse subito, lo lesse approfonditamente. E a un certo punto si stracciò le vesti, pianse davanti a Dio, fece cordoglio, il suo cuore fu seriamente addolorato, perché lesse quello che il libro diceva e quello che i padri avevano fatto. Se noi lavoriamo nella casa di Dio troviamo il libro, ma se noi lavoriamo per noi stessi al di fuori della casa di Dio troviamo quello che è profano, profanum, avanti al Tempio, cioè che non è nel Tempio ma fuori dal Tempio. Il libro fu portato a Giosia, Giosia si stracciò le vesti e chiese di consultare l'Eterno per timore che l'ira di Dio, che si manifesta comunque dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, fosse su di loro a causa dei peccati commessi dai padri. Andarono dalla profetessa Ulda, che non c'era neanche un profeta, e questo lo troviamo in Seconda Cronache, capitolo 34, la profetessa Ulda disse loro chiaramente quello che sarebbe accaduto. Dice che causa l'iniquità, il popolo dice, causa il fatto che avete abbandonato il Tempio, la mia parola, e causa il fatto che l'idolatria persiste sulla nazione, la mia ira viene su di voi, dice, e non si estinguerà. Quanto a Giosia, dice, riferite al re che vi ha mandato, dirà la profetessa, visto che il tuo cuore è stato toccato dalla mia parola, visto che tu ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciato davanti a me le vesti e davanti a me hai pianto, io ti ho ascoltato. Vedete quando è che il Signore ci ascolta? Quando il cuore è rotto, quando noi ci umiliamo, quando ci stracciamo le vesti e quando piangiamo davanti a Lui, per il nostro e per l'altrui peccato. Io ti ho ascoltato, dice, io ti riunirò ai tuoi padri. Voi direte, che brutta risposta. Ma essere riuniti ai padri per non finire schiavi o uccisi era veramente una benedizione. Giosia morirà a 39 anni. Io ti riunirò ai tuoi padri, nel tuo sepolcro. Gli occhi tuoi non vedranno le sciagure che manderò su questa nazione. Io posso dire che certe morti sono veramente una benedizione. Ho visto poi certe situazioni di certe famiglie, come le cose si sono evolute. E dico, capisco perché il Signore ha liberato quell'uomo. Gli occhi tuoi non vedranno le sciagure che manderò su questa nazione. La reazione di Giosia quale fu? Salì alla casa di Dio con tutto il popolo, lesse tutte le parole del libro del patto a tutto il popolo e impegnò tutto il popolo a seguire tutte le parole del patto, ad obbedire ai suoi comandamenti con tutto il cuore e con tutta l'anima. Fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano in Gerusalemme. Tutti quelli che si trovavano in Israele dovevano servire solo l'Eterno. Perché dice, non possiamo servire due padroni. Giosia al capitolo 35 celebrò la Pasqua in onore dell'Eterno. La parola ci dice che nessuna Pasqua fu come quella. Fin dal tempo di Samuele vi era gioia, allegrezza. E Giosia era talmente tanto amato che quando è morto tutti l'hanno pianto. L'hanno messo nel sepolcro del re. E Geremia ha scritto una lamentazione proprio dedicata a Giosia. Che meraviglia! I nostri giorni possono essere come sabbia, come polvere che il vento porta via, oppure possono lasciare una traccia, essere un tempio, un monumento. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.